Dio dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Come sapete, a me piace sempre cercare qualche elemento di eventuale continuità tra la liturgia domenicale e quella feriale. Ieri e anche adesso, fra poco, riprenderemo la colletta di questa domenica che chiede di suscitare in noi l'amore per il Signore. E mi sembrava questo uno dei temi principali del Vangelo di ieri, questo andare dietro Gesù per amore, per seduzione di amore. E così anche oggi la convocazione per la prima volta dei dodici da parte del Signore nel racconto di Marco mi sembra che abbia questo particolare taglio che mette in evidenza la comunione prima di ogni altro incarico che allora ad essi viene affidato, la comunione di vita tra loro e lui. Noi dobbiamo ringraziare molto il Signore perché tutta la nostra storia di questi anni, di questi decenni, è stata proprio in questa direzione, cioè di un cammino insieme con il Signore fra noi. E nello stesso tempo, ringraziandolo, gli chiediamo anche perdono per aver tante volte misconosciuto questo particolare privilegio che a noi è stato dato. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, perché mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria e gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il
un po' a questo verbo costituire, fare, che nel testo di oggi è ripetuto due volte, al versetto 14 e al 16, e ho visto che nel Vangelo di Marco è usato solo qui questo verbo e nel racconto dell'ultima cena, quando il Signore spiega quel gesto che la donna fa ungendo il suo corpo. E quindi insomma oggi mi era sembrato questo verbo costituire, insomma poi anche il verbo fare, è una nuova creazione, insomma, come se ci fosse proprio una cosa nuova che viene fatta a partire da questo chiamare questi dodici, che poi chiama apostoli e dopo li manda, insomma, quindi questo verbo che vuol dire mandare, inviare, però la prima cosa è che stessero con lui, insomma, mi sembra che sia solo Marco che precisa questa cosa, quindi la prima, cioè sono mandati, ma la prima cosa che, cioè la prima specificazione, insomma, il primo compito è quello che stiano con lui e poi appunto c'è l'inviare, insomma, c'è l'andare. Ma è come se dicesse insomma che si può essere mandato, insomma, se si può andare, è solo se c'è questo stare con lui.
anch'io ho fatto un po' di pensieri simili rispetto al versetto 14, questo essere chiamati per stare con lui e però essere anche inviati, che sembra quasi una contraddizione anche, no? E, insomma, mi è parso come un riassunto, un condensato dei capitoletti, no, della nostra regola che riguardano la stabilità, appunto stare con lui, e però anche la castità, la regola dice di essere inviati, accogliere con gioia, appunto, per essere inviati in terre lontane, gente straniere, per la nostra cultura e mentalità. Quindi mi sembrava che dentro questo versetto ci fosse in qualche modo anche un po' della regola, oppure la regola ha dentro anche questo versetto. E poi c'è questa cosa dei nomi, che appunto anche a me ha fatto venire in mente una nuova creazione, appunto, perché Adamo dà il nome a tutti gli animali che Dio ti presenta, e Gesù dà il nome ad alcuni sì e ad alcuni no. Poi ho pensato, appunto, questo nome di Pietro è rimasto, ed è rimasto solo quello in qualche modo, no? Simone è più passato in secondo piano. Quegli altri due che vengono chiamati figli del tuono, viene detto solo qui, poi basta. Allora, che senso ha questo nome che dà a questi fratelli? Non ho trovato risposte.
Ho risposte, fatto caso che dice di Giacomo, Giovanni, fratelli, invece di Simone, cioè Pietro, e Andrea non dice più suo fratello, è detto all'inizio quando li ha pescati su riva, adesso non parla più loro, della loro morte insieme, ossia, ma forse fatto solo insieme, alla fine è più importante, fratelli e fratelli, siamo insieme, Signore, ecco. E poi comincia il testo oggi, salì sulla montagna. Questa montagna, non dimentichi chiaramente la montagna Tabor, non dimentichi la montagna Sinai. Questa sua montagna è una nuova convocazione, questi sono 12, sono 12 tribù, però sono convocati personalmente, quindi è una cosa molto più mirata a un popolo, qua invece siamo Mosè per il popolo, qui invece siamo di fronte a una chiamata personale e li chiama secco.
Anch'io avevo pensato al monte, nel senso che è la prima volta, perché lui ha sempre molto girato il mare, la sinagoga, la casa, insomma, e più volte se ne parla, invece di monte è la prima volta, e anche questo appunto sì, mi sembrava importante. E poi chiama quelle che voleva e loro vanno da lui, e un po' appunto la sentivo anche tutto il rapporto con la prima lettura oggi, in cui c'è appunto, si parla di amore e del fatto che Dio ci ha amati per primo, e si parla di fede come un modo importante, insomma, perché crede in Cristo. Allora mi sembrava che, insomma, questa parola donata è parola d'amore, e che la risposta è l'andare, e quindi poi mi sembra anche credere sempre di più, è questa fede che scaturisce, insomma, dall'amore, è sempre un dono ed è tutto legato, insomma, e quindi sì, mi sembrava, insomma, questo. Poi mi sono anche chiesta, perché mi ha, insomma, è molto forte anche dire che quelli che voleva li ha chiamati. E abbiamo trovato solo quando appunto c'è il paralitico, che non mi ricordo più se è lebbroso, che lui dice voglio, Quindi questo volere mi sembrava così forte che poi mi sono chiesta, ma lui, l'ultimo che è Giuda, e si sottolinea che poi lo tradì, mi sono chiesta se lui nel suo spirito, per esempio, sentiva quello che capiva e viene detto quando dicono che bestemmia perché ha dato il donato il perdono, capisce, dice che nel suo spirito capisce che loro, sa che loro stanno pensando questa cosa. Mi sono chiesta, in questi che lui chiama, perché è un modo molto singolare di chiamare, più forte forse che altri, gli altri evangelisti, c'è questa, già questo disegno, diciamo, di cui nel suo spirito, come già la visione, insomma, della volontà del Padre, della volontà su di lui e quindi la volontà che diventa sua rispetto appunto a Giuda, che lo tradirà.
Sembra bello anche, insomma, che i dodici sono, oltre che stare con Gesù, essere con lui, devono anche annunciare, predicare e hanno anche la potestà di cacciare i demoni. Ecco, mi sembra che anche in questi primi capitoli del Vangelo di Marco anche questo sia molto sottolineato. Della lotta contro il diavolo.
Mi ha impressionato la sistemazione del testo e in essa questa evidente sottolineatura dell'azione compiuta da Giuda. E quindi, ma devo dire che ormai non c'è niente da fare perché secolarmente la cosa è fissata. Però di per sé il verbo che nella lingua italiana è stato reso contraddire, è un verbo molto ampio. E mi ha fatto impressione che sia in qualche modo l'unica azione che viene sottolineata e precisata. E quindi io sento un'esigenza di prudenza interiore che forse mi induce a pensare all'opportunità di un altro termine. In fondo lo stesso termine consegnare non è che contraddice quello che è avvenuto e quello che Giuda ha fatto, però lascia più aperto il significato del tutto. Questo evidentemente non impedisce anche la notizia e la tradizione della fine di questo apostolo, di questo discepolo del Signore. Però oggi ho avvertito molto fortemente il fatto che sia l'unico verbo del testo che dice un'azione precisa. Quindi, sì, chiaramente il senso globale resta quello che noi conosciamo bene e che avvertiamo anche come il grande rischio, la grande esposizione, almeno io lo dico per me, per della mia vita. Però in fondo lui che poi chiude il testo, no? Con questo tradimento, non sia anche il termine di tutto il brano di oggi. Perché questa consegna al mistero della Pasqua, che in Gesù verrà alla fine pienamente rivelato. Allora non sono tanto sicuro che vada senz'altro bene e sia l'unica possibilità quello di renderlo come termine così assolutamente negativo. Lo ha tradito, sì, lo ha consegnato e lo ha consegnato al mistero della nostra salvezza, e lo ha consegnato all'evento supremo dell'amore di Dio rivelato e compiuto dalla persona di Gesù.
Bene, mi sembra che possiamo concludere che sia questo l'aspetto che voi avete messo in evidenza, cioè quello segnato soprattutto dalle espressioni chiamò quelli che voleva lui, che voleva lui, e l'altra espressione quella perché stessero con lui. Entrambe queste note che avete osservato mettono in evidenza l'aspetto prevalente di questo gruppo, che è la comunità. Più che prevalente su che? Prevalente sull'operatività. Non è una squadra formata per fare delle cose, anche se poi ci sono delle cose che vengono fatte, ma è essenzialmente la formazione di una comunità, la formazione di una famiglia forse. E mi porta a questo la solita lettura degli Atti che abbiamo appena completato. E negli Atti degli Apostoli vengono descritte tante attività che gli Apostoli e i loro collaboratori mettono in atto. Sono soprattutto, in sintesi, quelle descritte qui, la predicazione della parola e l'azione sulle persone malate, possedute dai demoni. Sostanzialmente negli Atti si vedono queste. Ci sono anche delle azioni caritative più generali, tipo il servizio alle mense, le mense delle vedove, ma sono queste. Ma non c'è dubbio, tutti voi potete pensare, ricordare, riepilogare un po' il cammino che abbiamo fatto negli Atti, che il dato assolutamente prevalente delle descrizioni che negli Atti vengono fatte della comunità cristiana, della Chiesa primitiva, mettono assolutamente il primato sull'aspetto comunitario, sui rapporti interni fra queste persone, prima che appunto le prestazioni che offrono dentro e fuori di loro. Penso soprattutto ai capitoli 2 e 4, con quelle descrizioni che conosciamo bene della comunità cristiana. E così è qui. Allora, l'osservazione finale sul caso di Giuda è proprio la conferma di questo. Qual è il caso di Giuda? Non è il caso di uno che non ha fatto bene le cose che Gesù ha chiesto di fare ai dodici, che non ha predicato bene, oppure che si è corrotto, ha fatto delle cose non corrette, non secondo la legge, oppure non ha funzionato bene, diciamo, nel lavoro, nelle missioni a lui proposte. Ma il caso di Giuda è una offesa della relazione con Gesù. Il problema di Giuda è quello. E quindi questo dimostra l'insistenza con cui tutte le volte che ci sono questi elenchi degli apostoli si finisce così. Anche Giuda, colui che lo tradì o lo consegnò, in ogni caso ricorda proprio questo, che ricorda la natura essenziale di questo gruppo, che è un gruppo chiamato innanzitutto a volersi bene fra loro, a non tradire questo vincolo col quale sono nati. E quindi è evidente che l'importanza sta tutto in questo. Uno poi farà 10.000 convertiti e un altro invece riuscirà a far quasi niente, ma non è questo che fa la differenza. Ciò che fa la differenza è il tipo di relazioni che si sono instaurate tra queste persone. In questo senso, quindi, ancora il Vangelo di ieri. Il problema del Vangelo di ieri qual era? Stammi dietro. Quindi avere con Gesù un rapporto di questo tipo. Lui cammina e andare sulle sue ombre, essere sempre insieme con lui. In fondo anche un po' ai fratelli ho raccontato, ma vorrei poi farlo nei prossimi giorni, anche le sorelle alle famiglie, in particolare le famiglie dei diaconi, ha raccontato un po' di questi tre giorni con i diaconi, in particolare dell'incontro finale con l'arcivescovo, i diaconi, le loro mogli e l'arcivescovo, ancora è venuto fuori molto questo, certo. La Chiesa deve fare tante cose, adesso poi ci sono dei cambiamenti, le zone pastorali, così, ma lui è stato nettissimo nel dire che la cosa fondamentale è che la Chiesa sia una comunità, sia più che faccia. O è questo, se no, che cosa ci sta a fare nel mondo, in un mondo così frammentato, così... desolato nel senso proprio letterale, cioè solo.